Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Chiesa di Nomi, paese della Vallagarina, sulla destra Adige, a pochi chilometri da Rovereto. Una lapide ricorda Enrico de Mol, il barone Enrico de Mol, morto tragicamente la mattina del 20 luglio del 1866. Sì, l'anno della terza guerra d'indipendenza che portò il Veneto nelle braccia del neocostituito Regno d'Italia. L'anno e i giorni della battaglia di Bezzecca, l'unico discutibile mezzo successo italiano contro gli austriaci ottenuto dai garibaldini, guidati dal generalissimo in persona, che però lasciarono sul campo e nelle mani dell'esercito nemico 1200 camicie rosse. Ma il 1866 è anche l'anno della battaglia di Lissa, prima sfortunatissima battaglia navale della nuova marina italiana, erede delle grandi tradizioni marinare sabaude, toscane e del regno delle due Sicilie. La battaglia nella quale il nostro de Mol perse letteralmente la testa. E chi era questo Trentino che alle vette e ai ghiacciai aveva preferito il mare, le coste sabbiose veneto-friulane e le splendide insenature rocciose della costa istriano-dalmata, terre che in quegli anni, tra l'altro non ricordo, appartenevano alla corona asburgica? Bene, questo era il barone de Mol, nato a Nomi nel 1829, rampollo di una storica famiglia aristocratica legata a doppio filo alla monarchia di Vienna fino dalla metà del Cinquecento. Terzogenito di Leopoldo de Mol, ciambellano della corte dell'imperatore, feudatario di Nomi e commissario di Rovereto, nipote del generale Giancarlo de Mol, nato a Rovereto e morto a Villa Lagarina, e che prestò servizio sia con Napoleone Bonaparte che con Casa d'Austria. Uno, tanto per capire il livello dell'uomo, amico e precettore del figlio di Napoleone, che servì come generale e che dopo la sconfitta di Waterloo cambiò cavallo per mettersi al servizio degli Asburgo, diventando, sempre con i galloni di generale, uno dei pezzi grossi sia della corona viennese che dell'esercito. Enrico, erede quindi del sangue blu più puro e delle tradizioni militari dei suoi parenti, a 15 anni entrò nell'Imperial Regia Scuola dei Cadetti di Marina, che era alloggiata nell'antico convento di Sant'Anna nel sestiere Castello a Venezia, la splendida città che allora apparteneva, come tutto il Veneto, alla monarchia danubiana. Disciplinato, innamorato del mare, Enrico si presentava come un giovane gentiluomo, che però non aveva la cosiddetta puzza sotto il naso, anzi era ben voluto dai suoi marinai, che lo stimavano per le sue capacità di ufficiale e per il coraggio. La lingua madre italiana poi gli era utile perché nella marina austriaca molti erano i veneti, triestini, gli italiani del litorale, al punto che la lingua franca sulle navi di Francesco Giuseppe era il dialetto veneto-giuliano. L'ufficiale di Sua Maestà Francesco Giuseppe fece una carriera rapida e senza pecche, fino ad arrivare a soli 35 anni al comando di una delle più potenti e prestigiose navi della Kriegsmarine, la corazzata Drache, varata nel 1861, quindi solo pochi anni prima lo scontro davanti all'isola Dalmata. La Marina Imperiale aveva guardato le fasi iniziali della Terza Guerra d'Indipendenza italiana, iniziata il 20 giugno del 1866, dall'oblò delle grandi unità navali che avevano le loro basi a Pola, Fiume e a Trieste. La guerra dell'Atlantico era poca cosa, ma la squadra navale dell'ammiraglio von Tagentoff era agguerrita, di dimensioni minori rispetto a quella italiana, ma con mezzi ben costruiti nei cantieri di Trieste. Omogeneo anche l'addestramento degli equipaggi, addestramento nel quale Enrico de Mol si era impegnato a fondo, senza risparmiarsi e senza risparmiare le energie dei suoi sottoposti. Insomma, per la Marina di Savoia non si trattava di un avversario facile. Tagetov, il 27 giugno, fece muovere una squadra dalla base di Pola verso Ancona, ma venne avvistato da un'unità italiana e decise di ritornare al sicuro tra le isole della costa croata. Però l'ammiraglio italiano Carlo Baglion di Persano aveva ricevuto l'ordine del primo ministro De Pretis di attaccare l'isola di Lissa. L'ammiraglio si oppose, disse che l'obiettivo era insignificante e che per avere successo avrebbe dovuto avere una forza di 5.000 truppe da sbarco, mentre ne aveva a disposizione al massimo 1.500. Non solo, appariva evidente che l'operazione avrebbe esposto la flotta italiana all'attacco di quella austriaca, ma l'Italia aveva bisogno di una vittoria dopo la dura sconfitta patita dall'esercito sabaudo a Custoza. Così Persano si trovò spalle al muro e fece uscire la flotta dalla base di Ancona, rotta verso Lissa. L'isola, tra l'altro, era ben difesa. Comunque, alle 11 del mattino del 18 luglio 1866, le navi italiane iniziarono a bombardare le postazioni austriache, ma senza grandi risultati perché le batterie dell'isola erano al sicuro. Il 19 luglio, Persano diede l'ordine di sbarco, ma alle 7.45 del mattino il piroscafo esploratore avvistò la flotta di von Tagentoff. Ciò che l'ammiraglio italiano aveva temuto stava diventando realtà. Dalle 10 alle 12 del mattino del 20 luglio fu un inferno di fuoco. La prima battaglia in Europa tra navi corazzate, 12 quelle schierate dalla marina italiana, 7 quelle austriache. Tagentoff investì la flotta italiana che si stava mettendo sulla difensiva e ordinò al capitano De Mol di lanciarsi all'attacco per spaccare la formazione nemica. La Drache, nave corazzata che sparava proiettili d'acciaio, un'assoluta novità per quel tempo, si avvicinò a tutta velocità mirando all'ammiraglia, la Re d'Italia. Ma gli italiani erano decisi a vendere cara la pelle e centrarono la corazzata austriaca con 17 cannonate. Una di queste scoppiò vicino alla plancia di comando della Drache e una scheggia decapitò di netto il capitano De Mol. Il giovane comandante di nomi fu l'unico ufficiale austriaco a rimetterci la pelle nella battaglia di Lissa, che costò alla Marina di Vienna 33 morti e 124 feriti. Tutte le navi rientrarono alle basi di Pola, Trieste e Fiume, compresa la Drache, anche se pesantemente danneggiata. I 4.446 colpi di cannone sparati dalle navi imperiali contro i 1.452 degli italiani mandarono sul fondo dell'Adriatico l'ammiraglia Re d'Italia e la Palestro, che venne finita dall'ammiraglia di Tagentoff, la Ferdinand Max, che la speronò. Per la nuova marina italiana fu una via crucis. Persano comunicò al governo di essere padrone dei mari, ma al rientro ad Ancona la verità, diciamo così, venne a galla. Due corazzate, quasi nuove, affondate, 620 morti, 161 i feriti. Una nuova doccia fredda per il nuovo Regno d'Italia. Una sconfitta che costò carissima all'ammiraglio Persano, che aveva obbedito, anzi aveva dovuto obbedire, all'ordine di attaccare. Vero, andò peggio al nostro Enrico De Mol, che lasciò la sua nobile testa sul ponte della sua corazzata, ma venne però esaltato come un grande eroe della stampa austriaca. Però l'ammiraglio italiano passò attraverso le forche caudine giudiziarie e giornalistiche. Siccome era senatore, venne giudicato dal Senato riunito in Alta Corte di Giustizia e venne letteralmente massacrato. Ma l'uomo, sapendo che ne sarebbe uscito con le ossa rotte, salvò almeno la dignità e si dimise da senatore, perdendo così i privilegi e le immunità previste per i componenti del Senato. E così venne degradato e espulso dalla Marina, perdendo anche il diritto alla pensione. A 61 anni si trovò in miseria, costretto a sopravvivere con i pochi denari che il re Vittorio Emanuele II, che evidentemente sapeva come erano andate le cose davvero, gli passava di nascosto. Insomma, due tragedie nel mare di tragedie che è la guerra. Un giovane capitano venuto dalle nostre montagne stroncato da una cannonata nel mare di una lontana isola adriatica e un marinaio di lunghissimo corso finito in miseria a causa di una battaglia inutile per tutti. Infatti da lì a poco, il 19 ottobre del 1866, il Veneto venne annesso all'Italia e non per la virtù delle armi sabaude, ma per un gioco politico. Una triangolazione tra Prussia, che a Sadova aveva messo in ginocchio l'esercito di Vienna, Austria e Francia, alla quale Francesco Giuseppe aveva ceduto il Veneto, che Parigi poi passò all'Italia. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.